Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Death Race.
La domanda di oggi, prima di cominciare, ve la facciamo. Conoscete questo gioco? Perché è un gioco di un bel po' di tempo fa, ha quasi oltre 40 anni tranquillamente. Va per i 50, comincia ad andare molto in là. È un gioco particolare perché è una delle prime volte in cui si passa da un gioco elettromeccanico a qualcosa di più digitale. Lo vedrete quando vi descriveremo il gioco. Qual è il videogioco più vecchio che ricordate? Non dite Pong, perché quello lì è ormai un classico, ma un altro, magari uno di nicchia, perché siamo molto interessati ai videogiochi di una volta e oggi è una puntata anche speciale perché abbiamo un ospite.
Infatti non siamo soli per scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi riguardo questo gioco molto particolare. Abbiamo con noi Mike direttamente da Arcade Story, benvenuto!
Ciao ragazzi, grazie per avermi chiamato. Come state? Tutto bene?
Molto bene, tu come stai?
Bene, direi la grande. Ci sono un sacco di progetti in piedi, quindi direi tutta la grande.
Abbiamo dovuto incastrare un bel po' di roba prima di finalmente trovarci per registrare una puntata insieme. Però una delle prime cose era trovare il gioco. Ovviamente noi quando contattiamo gli ospiti gli chiediamo che gioco vuoi portare. Tu quasi immediatamente hai tirato fuori un Death Race. Come mai vuoi parlare di questo gioco?
Ma sai, in realtà i motivi sono due. Il primo perché appartiene un po' a una delle chicche in possesso alla collezione di Arcade Story e quindi sono legato in maniera affettiva a questo cabinato. E un'altra perché è stato il cabinato, diciamo, con cui ho fatto il battesimo del fuoco, perché è stato il primo cabinato di cui ho raccontato la storia in pubblico, perché l'abbiamo portato al febbraio 2020 al Nerd Show di Bologna, che è stato il mio battesimo del fuoco come membro di Arcade Story pubblicamente, e abbiamo portato proprio il cabinato di Death Race e io raccontavo la storia di questo cabinato, quindi è stato un po' un insieme di cose. E poi devo dirvi la verità, lo trovo estremamente divertente.
Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti quanti i nostri mecenate, i supporter che ci regalano e ci donano birre direttamente su Ko-fi. Trovate il link nella descrizione di ogni episodio. Grazie a tutti quanti, sia per quelli che hanno fatto il one off, quindi una volta ogni tanto, sia per quelli che hanno deciso di impegnarsi con un euro al mese, che può essere poco ma in realtà è tantissimo per noi, perché veramente siamo molto molto contenti e vi meritate il nostro riconoscimento. Ringraziamo Coach, Tevio, Ark, Vanak, Growl, Lobby Frontali, Shiny, Tierra Tanmala, Alessio Drall, Stefano Laserra, Femix e K The Pianist. Siete sempre di più, spero che di volta in volta diventi una lista sempre più lunga, perché sta venendo fuori veramente una bella famiglia di supporter e noi siamo stracontenti e felici di questo nuovo progetto.
Davvero molti spunti su cui parlare per questo gioco, ma prima ascoltiamoci un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Death Race, un gioco del 1976 sviluppato e pubblicato da Exidy ed è uscito unicamente per cabinati arcade. È un racing game molto atipico, come potrete ascoltare da questo episodio, non tanto per le innovazioni di gameplay quanto per la controversia a partire anche proprio dallo sviluppo di questo gioco.
Sì, Exidy è un produttore piccolino che ha fatto alcuni cabinati fino al 96, tra una cosa e l'altra, statunitense. Tensi, piccola come azienda, e sono famosi ad esempio per Mousetrap o anche per Chiller, che è un altro titolo abbastanza controverso, ma soprattutto per questo Death Race, che ha una storia particolare che adesso vi raccontiamo. Anche il nostro ospite Mike ne sa molto di più di noi, perché fuori onda ci ha detto che effettivamente questa macchina è il risultato un po' di un riciclaggio. Ce ne vuoi parlare, Mike?
Sì, diciamo che la Exidy con Death Race fece il canto del cigno, perché poco prima di pubblicare questo gioco stava per fallire, quindi era lì sul baratro, e così ragionarono un po', rivedendo dei vecchi progetti, presero in mano un cabinato che già esisteva, che non è che avesse avuto tutto questo successo, e vollero riciclarlo, solo che poi in corso d'opera si accorsero che gli interventi non tanto sull'aspetto estetico o diciamo hardware, se vogliamo dire, del cabinato sono stati significativi, quelli in ambito software invece sono stati più del previsto. Infatti poi alla fine è uscito fuori un gioco che è molto distante da Destruction Derby, che è questo gioco della Exidy da cui è stato riciclato il progetto di Death Race. Quindi è stata un po' una scommessa, croce delizia. Poi tu hai citato Chiller di Exidy, è un po' ritornare sulle orme, perché sì, è un po' recidiva la Exidy su questa tipologia di giochi, perché ha una storia particolare questo gioco, perché fece molto scalpore. In realtà stiamo parlando del 76, come hai detto tu, Ace, più di 40 anni fa, Stati Uniti, insomma, lì la censura all'epoca era abbastanza marcata. E se ci aggiungiamo che come scopo di questo gioco bisognava investire le persone, beh, insomma, il resto è storia, no? Nel senso che sì, alla fine poi il concetto è ruotato tutto a questo, al ruolo del gioco, al gameplay, perché fondamentalmente è, come hai detto tu, Yuga, un racing game, ma molto molto anomalo, perché diciamo che di comune rispetto ai giochi dell'epoca la visuale dall'alto, i giochi di guida all'epoca avevano tutti la visuale dall'alto e si aveva la visuale completa del circuito in cui dovevano correre le automobili o i veicoli, solo che qui il circuito non esiste, o meglio si crea man mano che si va avanti nel gioco, perché come dicevo lo scopo del gioco era quello di investire delle persone che ovviamente noi identifichiamo come persone, ma all'epoca non vennero chiamate con questo nome, proprio perché insomma era un po' non politically correct come concetto. E quindi insomma ci sono questi zombie, questi gremlin erano stati chiamati così, che morendo generano le pietre tombali. Ecco, le pietre tombali sono i veri ostacoli che delineano poi, chiamiamolo, il fettucciato, ovvero il percorso all'interno del quale la macchina, il player 1 e il player 2 devono destreggiarsi per vincere. E poi tra l'altro non c'è neanche un vero e proprio podio, perché in realtà non è chi arriva prima al gioco, ma chi uccide più gremlin. C'è questa competizione o contro, diciamo, il record personale, quindi si giocava neanche contro il computer, bisognava investire più persone possibili e ogni volta battere il proprio record, oppure, che era di gran lunga più divertente, giocare uno contro uno, e quindi lì vinceva, c'era proprio la bagarre a chi riusciva a tirar sotto più gremlin possibile.
A proposito della creazione di questo gioco, appunto, come Mike ha spiegato, Destruction Derby, che è questo titolo del 75, la Exidy aveva venduto i diritti ad un certo punto a Chicago Coin per poter produrre fisicamente, perché non avevano soldi per poter fare fisicamente le macchine, e vendendo la licenza a Chicago Coin, che ha prodotto Demolition Derby, che è un altro gioco che non c'entra niente con il gioco che uscirà nell'84, se non mi ricordo male, della Atari, è il gioco della Midway, scusate, scusatemi, gioco successivo Demolition Derby, però appunto loro producono queste macchine però falliscono immediatamente dopo, e quindi Exidy si trova nel momento in cui non hanno soldi per hanno giusto i pochi soldi della licenza per produrre un gioco, ma non possono sfruttare la licenza di Destruction Derby, e quindi si mettono al lavoro per cambiare questo titolo. La cosa interessante è proprio nel modo in cui hanno cambiato questo titolo, perché la macchina fisicamente non ha una ROM, non ha una scheda con il programma dentro, ma è tutta logica discreta, e quindi quello che hanno dovuto fare gli sviluppatori è proprio prendere e ricablare tutto quanto in modo che la logica ritornasse, e per quello non è tanto diverso, la logica è sempre la stessa dello stesso gioco, cambiano gli sprite, chiamiamoli così, che diventano leggermente diversi. Un'ottima idea ingegnosa, insomma, che poi li ha portati a successo, e dal punto di vista del marketing, come ha già citato Mike, veramente ci sono andati giù duro per fare scalpore, a quanto pare.
Beh, che poi è stata un po' la molla che ha fatto poi lanciare in avanti il successo di questo gioco, perché di per sé probabilmente se non fosse stato tirato su tutto quel polverone dovuto alla violenza, probabilmente sarebbe rimasto lì nell'ombra come titolo, perché era una casa comunque tutto sommato non grande. Poi stiamo parlando del 76, c'era comunque già Atari, le case grandi esistevano già, quindi insomma il mercato dell'arcade all'epoca non eravamo ancora nella golden era, ma comunque c'erano già nomi grossi in gioco, quindi la Exidy era comunque una piccola realtà e Death Race era un piccolo gioco. Solo che appunto, come spesso accade, la pubblicità, che sia negativa o che sia positiva, è pur sempre pubblicità, no? E quindi insomma è stato poi quello che ha fatto impennare le vendite, tutti ne parlavano, e quindi poi alla fine è stata poi la salvezza di Exidy.
Riprendo un attimo un'altra cosa che hai detto prima, Mike, ovvero che Exidy prima di creare questo gioco era sull'orlo del fallimento. È una cosa che trovo molto curiosa, perché spesso anche in altri episodi dell'enciclopedia, parlando di altri giochi anche molto blasonati, abbiamo sempre trovato una storia in comune, come ad esempio in questo caso, ovvero che gli sviluppatori erano con le spalle al muro, la loro ultima possibilità di farcela, altrimenti avrebbero chiuso, sarebbero falliti, sarebbero stati licenziati, e quindi con questo peso sulle spalle hanno sfornato un gioco che ha sorpassato le loro aspettative. E anche in questo caso lo vedo molto accomunato con questi titoli. L'esempio più lampante è il classico Final Fantasy, il primo Final Fantasy, che era l'ultima spiaggia dello sviluppatore. In questo caso qui, a suo modo, perché al di là del rivoluzionare il gameplay o comunque il mondo dei videogiochi, questo Death Race ha avuto ben altro modo per farsi notare.
Sì, esatto. Beh, come si dice, mai sottovalutare la forza della disperazione, quindi cioè alla fine è un dato di fatto. Quando uno si trova le spalle al muro, o fa una grande vaccata oppure fa un capolavoro.
È vero, cioè c'è tanto da tirar fuori dal profondo, diciamo, che o è una cosa, la creatività che viene fuori o appunto dalle limitazioni oppure proprio dalla tensione di non potercela fare, di avere l'ultima possibilità. Devo dire che sono stati bravi a creare un gioco che si chiama Death Race, e magari qualcuno si ricorda Death Race 2000, che va citato, film del 1975, da cui però Exidy si è sempre distanziato. La trama grosso modo è simile, ci assomiglia parecchio, però in realtà non c'è nessun collegamento diretto tra i due.
No.
Potrebbe essere, che ne so, anche una trovata da parte di Exidy per dire anche questo ci fa pubblicità, nel senso che magari il film l'hanno visto e gli piace anche il gioco. Però effettivamente ha senso che il gioco si chiami Death Race, non è che gliel'hanno messo completamente a caso, e viene appunto spiegato col fatto che è un racing game, c'entra con la morte perché effettivamente uccidi dei gremlin, o come è scritto, in realtà non li uccidi, ma li fai ritornare alla terra, perché questo perché questa è una cosa positiva. Sono riusciti a mascherarla in questa maniera. Devo dire che è una bella trovata, che però ovviamente poi, quando è andata al pubblico, in breve tempo è stata riportata da diversi giornali in maniera molto approssimativa. Inizialmente addirittura c'erano delle falsità, insomma, che uscivano su quegli articoli, però è stato tanto estremizzata questa cosa, addirittura a noi ci fa ridere oggi, dicevano: questi investimenti, queste persone che muoiono, è troppo realistico, e stiamo parlando di 8 pixel che compongono un essere umano che diventa croce.
Però d'altra parte, in quel periodo là era il massimo che il videogioco poteva proporre, quindi giustamente, come l'avvento del 3D per la prima volta nel videogioco, ci sembrava la cosa più realistica del mondo.
Vero.
Comparato a quegli anni là, è anche comprensibile. E un'altra cosa invece, che non so se Exidy ha volutamente fatto come un'ulteriore strategia di marketing, è che una volta partita tutta questa polemica con indagini o comunque un sacco
sacco di articoli che denigravano o meno il gioco. Addirittura era uscito fuori che, nonostante Exidy diceva sono dei gremlin, non c'entra niente con gli umani o comunque con i vivi, sì, saltava fuori che il titolo del progetto, prima di prendere il nome Death Race, era chiamato Pedestrian, quindi proprio... quindi proprio per citare proprio i pedoni.
Eh sì, ma sai cosa? Non è solo la grafica che fa effetto, perché in realtà io ho avuto modo di giocarlo e la cosa che ti entra proprio nel cervello, che poi si narra, perché poi sai, col tempo le notizie un po' cambiano forma, no? Quindi dipende chi la racconta, magari gli stessi protagonisti che raccontano la storia a distanza di anni, abbiamo visto che poi la memoria viene un po' contaminata, no? Dal vissuto, e quindi tendono poi magari a riportare delle cose un po' differenti da quelle che erano. Però si narra che proprio l'audio, il comparto audio di questo gioco attirò l'attenzione di un giornalista, ovvero le urla che emettevano i pedoni, questi gremlin, quando venivano investiti, perché il gioco fa una sorta di acuto che è proprio un urlo, che è un qualcosa che ti entra proprio nel cervello. Cioè, vi posso garantire che al Nerd Show di Bologna, che c'era una marea di gente, stiamo parlando prima del Covid, quindi febbraio 2020, il Covid ancora non c'era ancora stato il lockdown, e di fatto era stata poi l'ultima manifestazione che a cui Arcade Story aveva partecipato, si sentivano gli urli, nonostante le urla, nonostante ci fosse una marea di gente, cioè erano proprio potenti. E quindi questa cosa attirò l'attenzione di questo giornalista, che scrisse un libro, un giornalista che assolutamente non capiva nulla di videogiochi, o comunque non aveva competenze in merito, anche perché i videogiochi erano un qualcosa molto di nicchia all'epoca, e ci scrisse un articolo appunto raccontando questo fatto del gioco come scopo bisognava investire le persone. Solo che poi questo articolo venne ripreso da più parti e venne tirato su un vero e proprio caso mediatico, perché iniziarono a parlarne in molti. Nella storia abbiamo visto, in diversi giochi poi che avete trattato anche voi, abbiamo visto che la violenza non è sempre stata comunque un motivo di scontro con l'opinione pubblica all'interno dei videogiochi. Dopotutto è comunque un'arte visiva il videogioco, e quindi in quanto tale è più facilmente fruibile alle masse, e di conseguenza poi si fa più in fretta a dare dei giudizi, no? Piuttosto che un libro se non lo leggi non puoi dire ah, questo libro è violento oppure ha contenuti vietati ai minori, no? Invece il videogioco tu lo vedi, non è che ci sono tanti filtri, e di conseguenza questo polverone venne tirato su ad alti livelli, tant'è che anche a Late Show ne parlarono all'epoca che fu, ricordiamo 76 ragazzi, quindi è parecchio tempo fa, più vecchio di me sto gioco. Cos'altro? Addirittura vennero scomodati, diciamo, i pezzi grossi delle case che facevano videogiochi all'epoca, tra cui appunto Atari, che prese assolutamente le distanze, queste in base alle informazioni che io ho raccolto un po', prese le distanze da questo gioco, dicendo che appunto i videogiochi, come dicevi tu Ace, dovevano simulare, perché questo fece scalpore, dovevano simulare qualcosa di irreale, non dovevano simulare qualcosa che era realmente riproducibile.
Sì, forse ti riferisci anche a una dichiarazione che è stata fatta da Nolan Bushnell, il patron di Atari, che io ho trovato sempre molto curiosa, perché lui ha detto sì, i videogiochi devono essere distanti eccetera eccetera, e poi tipo un mese dopo è uscito Gunfight, dove ci sono dell'Atari, dove due cowboy si prendono a pistolettate, però sai,
ma in realtà è la questione che comunque Nolan è comunque un uomo d'affari.
Eh sì, no sì,
e
sì,
quindi,
ma
cioè lui a tutt'oggi, insomma, sapete, io ho avuto il piacere di parlarci e di intervistarlo, e comunque parlandoci ancora oggi a distanza di più di 50 anni, lui adesso credo abbia sulla settantina abbondante, comunque si percepisce che è un uomo d'affari, ingegnere, ma è proprio uno che è un imprenditore, e quindi dove c'è odore di soldi poi lui si lancia subito. E quindi insomma, però buttarono parecchie palate di cacca di cavallo addosso alla Exidy, a questo gioco.
Questo anche perché hai parlato dell'impatto visivo del gioco, quindi l'investire e anche le tombe che venivano su, ma anche proprio il cabinato, se lo sono scelto,
fantastico,
bene, perché questo tristo mietitore alla guida di un'auto ovviamente non remava a favore, esatto, di questo gioco, ma l'avranno fatto anche apposta ovviamente. E mi fa pensare appunto, oltre al fatto che siamo nel metà degli anni 70, che c'è sempre stata, soprattutto dalla parte americana, una particolare censura di giochi di solito provenienti dal Giappone, con i simboli religiosi o comunque legati anche alla morte, all'uccisione, a un certo tipo di violenza. In questo caso caso qua proprio dall'interno, quindi proprio dagli Stati Uniti, uscire con un gioco anche visivamente fisico proprio nell'arcade che non lasciava dubbi o comunque non lasciava tanto spazio all'immaginazione.
Cercarono di modificare, no? Nel senso che la grafica, tu hai descritto molto bene il, diciamo, si potrebbe definire marquee.
Sì.
Del cabinato, anche se la forma è completamente differente dai marchi dei cabinati che siamo abituati a vedere, che siete abituati a vedere, diciamo. Però diciamo che il marchi è iconico, perché non solo c'è appunto il Tristo Mettitore che guida un'auto, ma l'auto che guida, questo è sempre per far viaggiare l'immaginazione, no? Perché i mezzi grafici erano molto limitati, tutti gli input visivi che si potevano mandare al potenziale acquirente, perché poi si trattano sempre di macchine dove bisognava inserire il gettone, quindi non dimentichiamoci questo aspetto estremamente importante, soprattutto all'epoca, ma per tutta l'era degli arcade, doveva catturare l'attenzione, e l'attenzione la catturava perché appunto questi il Tristo Mettitore, ce n'erano due, guidavano delle hot rod.
Sì.
E nel 76 le hot rod, insomma, stiamo parlando nell'epoca in cui le Harley erano già presenti, i motori, le macchine americane, tutte queste cose qua riempivano l'immaginario del pubblico e dei ragazzini. E sai cosa gliene importa ai ragazzini se si possono immaginare di poter guidare quell'auto lì? Perché poi ce l'hai proprio davanti agli occhi, ad altezza occhi, perché il cabinato, la particolarità del cabinato arcade è che lo schermo non è quasi parallelo oppure ortogonale al campo visivo, nel senso non ce l'hai davanti, ma è quasi completamente sdraiato, come se fosse un tavolo, mm-hmm, lo schermo. Quindi tu devi abbassare lo sguardo per giocare, ma appena lo tiri su ti vedi questa sberla di marquee che non è un rettangolino ma è proprio un quadratone retroilluminato, fronte occhi, dove ci sono questi due che guidano queste macchine con i motori che escono di fuori, che con questi ruotoni in mezzo a questo cimitero. E insomma, e l'impatto è estremamente significativo, cattura un sacco l'attenzione. E poi appunto c'era il gioco con queste urla che erano l'unico suono a parte il motore, che veniva generato dalle casse, che tra l'altro le casse erano piazzate davanti sotto il volante del cabinato, quindi erano frontali,
un modo per farti sentire il motore, no?
Esatto. Paradossalmente il suono ti avvolgeva, perché normalmente nei cabinati, io sto cercando di descriverli perché ovviamente magari uno è abituato a vedere, ormai di cabinati se ne vedono parecchi in giro, però spesso e volentieri le casse sono posizionate sopra la testa e proiettano il suono verso lo schermo. In questo caso invece le casse erano basse e sparavano verso l'esterno del cabinato la musica, quindi non sullo schermo ma verso l'esterno, e quindi questo generava comunque un aspetto audio, una sensazione di, concedetemi il termine, immersività all'interno del gioco maggiore.
Per i tempi direi che ci sta benissimo, perché appunto hai questa attrazione da lontano col suono che ti arriva, queste urla, ti avvicini, vedi questo cabinato che veramente sembra di metterti alla guida, perché poi il gameplay effettivo lo fai con un volante, e già un ragazzino che può guidare una macchina è una cosa che non poteva fare, no? Perché non aveva la patente. E quindi ci sono questi due volanti che sono praticamente orizzontali per come sono messi, quindi è una posizione abbastanza comoda. Il reverse e forward per decidere quella che è la marcia, in avanti o indietro.
Esatto.
E poi hai il pedale sotto dell'acceleratore, e quindi hai una immersività ancora di più. Non hai cloche, non hai bottoni da schiacciare se non quello di start per far partire il gioco, però il resto effettivamente ti fa sentire come la guida di una macchina. Ed è questa una delle cose che sottolineavano molto nella controversia, non tanto il fatto che ci siano morti e basta, perché in realtà poi film e altri media mostravano tantissime morti dappertutto che venivano criticate, ma qua si criticava il fatto che attivamente facevi queste uccisioni, e il fatto che tu guidassi la macchina, che tu causassi quelle urla, eccetera eccetera.
Vero.
E quindi c'è la famosa frase, nessuno pensa ai bambini perché i bambini si mettevano a fare queste cose, però effettivamente il cabinato, da quel punto di vista, quando ci ho giocato io, mi è piaciuto tantissimo, ed è anche un gioco molto difficile da emulare. Poi non solo perché non ti dai la stessa sensazione, a meno che non hai il volante in casa e hai i controller giusti, ma anche proprio per quello che dicevamo prima, essendo logica discreta, non è montato da nessuna parte, è difficile trovare una ROM, non c'è fisicamente una ROM, dovrebbe uno ricostruirlo da zero. Ci sono qua e là delle ricostruzioni, ma poi appunto ci stai giocando su uno schermo altrove. È uno degli esempi che veramente il cabinato e il gioco sono esattamente una cosa sola.
The
vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Ricordiamo che lo schermo era un tubo catodico bianco e nero, cioè non era neanche a colori, quindi voglio dire, era veramente, cioè bisognava veramente lavorare di immaginazione. E un altro aspetto interessante è stato abbastanza ripetuto, è il fatto del volante. Noi oggi siamo abituati al volante che non gira a 360 gradi, invece lì il volante nel gioco faceva proprio una rotazione, c'era una madre vite che quindi girava senza fine, un po' come nei giochi poi tipo Super Sprint, quindi che dove la macchina tu per fargli fare le curve dai proprio, fai andare il volante in maniera libera facendolo ruotare.
Si fa la girella praticamente.
esatto, la girella, bravo, sì esatto, mi veniva il termine. La girella, e quindi la macchina gira, quindi è proprio, ti perdi proprio, ti butti dentro questo schermo in bianco e nero e tutto il resto svanisce. È veramente molto, poi sai cosa? Non avendo un percorso da seguire, all'inizio può sembrare un difetto nel gioco, ma la realtà dei fatti è che nel momento in cui iniziano a comparire i primi gremlin e quindi tu inizi a investirli, di fatto le pietre tombali costituiscono un ostacolo, e più ci sono e più diventa difficile destreggiarsi e fare la gincana in mezzo a queste pietre tombali. Quindi in realtà la meccanica è stata studiata veramente bene, perché parti che non sai neanche dove andare perché c'è un sacco di spazio, e poi ti ritrovi a dover fare lo slalom tra queste pietre tombali per andare a correre questi gremlin che appaiono dai quattro lati dello schermo per essere investiti.
Sì, se la sono studiata molto bene, sia come giocabilità, ma proprio come diceva anche Ace prima, il pacchetto completo non riproducibile, perché il cabinato e il gioco sono una cosa sola, come abbiamo detto appunto, con l'audio, le casse, la posizione delle casse e le luci, la visuale delle macchine con gli scheletri, quindi davvero tutto fatto a puntino. E probabilmente anche, come abbiamo detto più volte, la controversia, probabilmente cercavano proprio anche quello per poter vendere, e questo si trasmise nel fatto che vennero comunque pubblicate poche versioni dell'arcade, pochi numeri rispetto alla richiesta, e quindi divennero anche dei pezzi un po' già da subito da collezione, perché aumentò la richiesta e non riuscirono del tutto a soddisfarla. Quindi era davvero un gioco molto ricercato, probabilmente per i motivi sbagliati.
In realtà partirono con una piccola produzione di cabinati. Il polverone sollevato da tutto il caso mediatico, quindi dalla violenza eccetera eccetera, fece aumentare le richieste in maniera incredibile, tanto che sicuramente salvò le sorti della Exidy questo aspetto qua, ma dovettero faticare per far fronte alla, cioè avevano più richieste che giochi fisicamente, perché la potenza produttiva era inferiore, però ne produssero molti di più di quelli che avevano preventivato in origine.
Infatti è uscito nel 75 e nel 76 e nel 77, finché se ne è parlato con i vari media, con tutto il polverone che c'era, in questi due anni è stato l'arcade più venduto, ci sono le classifiche, The Trace è quello più venduto di quegli anni. La potenza che può avere anche solo il polverone, o comunque la controversia che genera.
Questo credo si veda anche nei cabinati, che sono leggermente diversi. Ho visto che ce ne sono alcuni che sono neri completamente, alcuni invece che hanno l'interno giallo, per dire,
sì,
la parte proprio,
sì,
di legno.
Anch'io li ho visti
intorno. Non so se sia una cosa di appunto serie di produzione, perché stiamo parlando di un cabinato che è difficile da industrializzare, perché proprio non puoi produrre la macchina e poi aggiungere il programmino dopo, come viene fatto ad esempio con tantissime schede che è stata realizzata quella e ti dura 10 anni perché poi basta cambiare il gioco. Qui si tratta molto più di un'era in cui il cabinato era ancora una roba super artigianale.
Sì, beh, sì certo. Il discorso del colore, onestamente, guarda, anch'io li ho visti, ma non so darti una spiegazione. Vero è che è un cabinato estremamente raro da trovare in buone condizioni, quindi in buone condizioni intendo la parte diciamo di legno, e ovviamente poi una volta che le sala giochi sono state dismesse negli anni, questi mobili spesso e volentieri venivano buttati in magazzini umidi, in cantine, garage, se non addirittura distrutti e bruciati, perché poi alla fine, una volta che non producevano più un reddito, a quel punto là erano solo spazio tolto a qualcos'altro, e quindi venivano meramente smantellati e bruciati. E questo The Trace diventa raro, infatti un fiore all'occhiello della collezione di Arcade Story, proprio perché noi l'abbiamo trovato in buone condizioni e funzionante. Quindi insomma è una perla rara, è una perla rara, anche proprio per il motivo della polemica che c'è stata, molti cabinati vennero poi distrutti proprio in seno a questa polemica, tra le altre cose. E quindi insomma, perché poi sai, gli invasati ci sono sempre stati, no?
Un po' come quando bruciavano i libri eretici nel Medioevo.
sì. Meno, queste sono le notizie che ho raccolto nel tempo. Una cosa importante che poi si ripete, quando tu parlavi, Ace, della, o come o anche tu, Yuga, del discorso della non riproducibilità del gioco staccato dal cabinato, molti cabinati arcade non sono emulabili in maniera adeguata. Sì, magari col MAME si possono giocare sulle varie console, su PC, eccetera, eccetera, ma l'esperienza che ti può dare il cabinato dedicato su quel gioco lì è un'esperienza che non puoi riprodurre in ambito domestico con le macchine che si possono trovare adesso su internet o proprio giocando col PC. Quindi era proprio una caratteristica che si rivede su diversi videogiochi arcade, quella proprio di generare un gioco che sia apprezzabile solo esclusivamente su cabinato originale. Mi viene in mente Battlezone, ad esempio.
Sì, vero, vero. Io ti faccio un'altra citazione, perché recentemente ho dovuto fare una recensione a riguardo, con molto piacere. Era il cabinato, quello di Kenshiro, il Fighting Mania.
Sì,
quel
certo.
Cabinato lì, immaginarlo riprodotto, si può emulare il gioco, ma effettivamente senza quel controller in cui devi prendere a pugni il cabinato non è la stessa cosa.
Non ha senso,
puoi,
esatto.
Puoi vederlo. L'unica maniera che ho visto riprodotto decentemente è in un gioco mobile che è stato fatto
sì, lo conosco,
da un italiano che si chiama Gigi il Guerriero, quindi non c'entra niente, è un videogioco parodia in quel caso, ma prende le meccaniche di Fighting Mania, che nella versione mobile hai un po' la sensazione, ma ovviamente è un'altra cosa, ecco.
Sì, perché tappi lo schermo, sì, ci sta. Sì. Beh, effettivamente ha senso, così potrebbe anche avere senso. Ma sai, ma ce n'è veramente tanti, anche che ne so, Mad Planet, ce n'è veramente tanti, dove ci sono degli accrocchi sul cabinato, un miscuglio tra, che ne so, lo spinner e il joystick, piuttosto che la cloche, piuttosto che una leva particolare.
Sì, ma anche la trackball di...
Esatto, la trackball di Centipede, ad esempio, sì. O di Marble Madness, per dirne una, Missile Command. Cioè, sono cose, esatto, son cose che a casa, sì, ci sono i controller, però la trackball, per dire, la trackball che si usa, che si vede su diversi arcade stick, non è la stessa cosa. Sono sempre dell'idea che l'arcade originale, niente, non c'è niente da fare, bisogna provarlo, se si ha la possibilità, ovviamente. Adesso tiro un po' acqua al mio mulino, ovviamente.
Chiaro. Mi fa pensare, con le sala giochi moderne, con anche qui i cabinati costruiti attorno al videogioco, quindi quelli che adesso però li vedo più come una giostra, ci sono quelli interattivi, sì, che tipo su binari, dove spari, c'è quello della nave dei pirati che adesso sta girando, quello ispirato ai Pirati dei Caraibi, che danno un senso di immersione ma comunque infantile. Rispetto a questo, ad esempio, cabinato di The Trace, era più per l'immersione vera e propria, quindi non come giostra, ma qui è il, come abbiamo detto, l'immedesimarsi, sì, nell'essere in una macchina. È anche stato questo il problema che hanno, non tanto problema, la polemica che hanno tirato su anche scienziati, psicologi, dove poteva indurre secondo loro a violenza innata. Hanno fatto anche articoli cercando di documentare e studiare questo fenomeno che ci siamo portati dietro per anni, ancora adesso con giochi moderni, ogni volta che c'è un passetto in più fuori dal limite consentito, tra virgolette, della violenza nei videogiochi.
Vero, guarda, è verissimo, di fatto possiamo considerare The Trace il bisnonno di GTA, cioè, voglio dire, no? Alla fine, oppure di Carmageddon,
sì,
no?
Sì,
che
sì,
magari
sì,
ci sono degli ascoltatori giovani, sicuramente GTA, insomma, è un titolo noto, però The Trace è proprio quello che ha buttato le basi sul concetto di automobile e pedone in cui è possibile interagire, cioè c'è questa interazione tra questi due elementi.
In cui è possibile far punti, che è questa la cosa che non piaceva tanto ai media, cioè il fatto che vieni premiato se fai un'azione negativa. Tra l'altro con un rank fino a 20 possibili e poi oltre, insomma, hai completato quello che è il gioco, effettivamente, se vogliamo descriverlo in questa maniera. L'altra cosa è un po' l'eredità che ha lasciato questo titolo. Hai già citato giustamente GTA e Carmageddon, che prendono proprio quello che è il concetto di Destruction Derby, ma con le persone. Ci sono altri titoli che invece fanno del sensazionalismo quello che è il loro punto focale. Cioè, ci sono tanti giochi che sono usciti per creare scalpore e generare, dal punto di vista di marketing, un po' di nome in giro giro di hype con la gente che lo compra. Un esempio abbastanza recente che ha avuto discreto successo in realtà, poi dal punto di vista mediatico, è l'esempio di Hatred, un gioco di Destructive Creations dove eri un personaggio con i capelli lunghissimi, tutto brooding, che c'ha i capelli davanti alla faccia, e lo scopo del gioco era uccidere tutti ed erano tutti innocenti, quindi era un gioco molto votato alla violenza nuda e cruda. Si è fatto il suo giro mediatico, Destructive Creations, che sono i creatori, si sono fatti anche i loro soldi, per poi deviare completamente il genere e fare dei giochi con i soldi che avevano accumulato, ma decenti, diciamo, senza dover aggrapparsi a questo sensazionalismo. Devo dire che è una tattica a volte deprecabile, ma effettivamente è quello che diceva anche all'inizio Mike: qualsiasi tipo di pubblicità è pubblicità, anche se è pubblicità negativa.
Esatto, il gusto dell'orrido, sì. E purtroppo c'è poco da fare, è il motivo per cui la gente, quando ci sono gli incidenti, rallenta per vedere. Cioè, il concetto alla fine, alla base, è lo stesso. Beh, poi tra l'altro diciamo che il discorso della violenza dei Trace è proprio un esempio incredibile, e è ciclica, no? Perché comunque c'è sempre stata nella storia dei videogiochi un gioco che ha sollevato l'opinione pubblica e che quindi ha smosso gli animi. Non contenta, la Exidy cosa ha fatto un bel po' di anni dopo? Ha tirato a fare un gioco splatter che non si capisce come sia possibile che sia arrivato anche in Italia, perché le regole ormai della, diciamo, della censura erano già presenti. Sto parlando di Chiller. Io forse il gioco arcade che mi rifiuto di giocare tra tutti quelli che abbiamo. Arcade Story ha una collezione ormai, Antonio, voi sapete, voi lo conoscete, voi
sì.
Avete visto il nostro magazzino, si è lasciato prendere la mano, ormai abbiamo superato le 400 unità, ma Chiller è proprio uno di quei cabinetti che personalmente, anche se acceso, non mi avvicino per niente, perché mi fa proprio schifo. Ma non il gioco, cioè non giocarci, mi fa schifo il tema del gioco, perché spappoli le persone, è una cosa con il fucile.
E questa famosa asticella che continuiamo a dire che man mano che viene raggiunta si alza un pelino di più, finché qualcuno non osa andare un po' più in là.
È vero.
Anche con i giochi moderni, non solo nei videogiochi, perché adesso, facendo anche l'esempio dei film o anche solo delle serie TV che vanno tantissimo, anche solo il fatto di avere una componente violenta o comunque che stupisce, che fa un passetto in più in quella direzione, genera comunque attenzione. Le serie diventano famose, poi sono dei fuochi di paglia, si bruciano in un attimo, sono dei fuochi d'artificio, però loro lo fanno, come ad esempio Squid Game, che ha avuto un successo immediato e adesso già comincia a essere nel dimenticatoio. Oppure anche della musica, citando il metodo che ha descritto Ace, degli artisti o comunque dei produttori che fanno un album particolare che fa scalpore per un determinato motivo, che può essere un genere completamente diverso o i testi o i titoli o le tematiche, per avere abbastanza poi i soldi generati da questo per fare effettivamente poi quello che gli piace. Un metodo commerciale a scapito forse dell'opinione pubblica, però giriamo sempre attorno al concetto che basta che se ne parli.
Sappiamo tutti che l'opinione pubblica molto in fretta punta il dito e altrettanto in fretta distoglie lo sguardo, quindi alla fine c'è veramente, sono fuochi di paglia, come si dice. Tra l'altro Squid Game non sono ancora riuscito a vederlo. Vedi.
Ma si potrebbe citare anche la versione, una delle versioni videoludiche, Among Us. Anche Among Us ha fatto il suo scalpore, perché è stato giocato tantissimo anche da molto molto giovani. Addirittura io vedo nelle scuole elementari, avendo una bambina, che effettivamente riproducono il gioco di Among Us come se fosse nascondino.
Ah dai, addirittura.
Sì, è una cosa stranissima, però effettivamente in quel gioco una delle componenti è l'uccisione, quindi molto particolare, anche se è colorata e divertente eccetera eccetera, poi
sì, diciamo che i toni diciamo che i toni splatter di Among Us sono molto fumettosi, molto fantasiosi, sì, quindi in realtà ci potrebbe anche stare, nel senso che è un po' camuffato, ecco, mettiamola così, anche se poi magari ci sono diversi strati di interpretazione, no? Quindi il bambino piccolo ha una chiave di lettura più basica e quindi si ferma al pupazzetto alieno senza occhi, con questo vestito, con queste tute là, e che ammazza così e boh, è morta lì. Se già parliamo di Super Meat Boy, che ha sangue a non fine, no? Per dire,
sì,
no?
È fatto di sangue.
Esatto, quindi insomma dipende un po' poi da chi gioca e da chi lascia giocare chi.
E ci tenevo a citare una cosa che mi ha fatto venire in mente, quest'ultima cosa che hai detto, il contesto, quello un po' più puccioso, un po' più colorato, per avere la pil sui bambini. Parlo di un cartone animato che effettivamente non è solo per bambini, ovvero South Park, che però secondo me c'entra con questo gioco, comunque con la tematica di questo gioco. C'è una puntata particolare dove c'è grosso scalpore per una serie TV poliziesca, se non ricordo ricordo male, dove per la prima volta verrà detto in TV una parolaccia che finora non si poteva, non c'era. E quindi parte con questo evento della puntata, dell'episodio, con una parolaccia, e poi tra varie vicissitudini la gente vuole sempre di più, o comunque per mantenere l'hype ne mettono sempre di più, dove alla fine si arriva all'ultimo episodio di questa serie lettera di South Park, dove dicono solo parolacce e la gente si stufa.
Madonna, hai tirato fuori South Park, veramente. Effettivamente ci sono delle analogie incredibili. Poi, dopo tutto, South Park moriva ogni puntata, moriva Kenny. Quindi, voglio dire, hai fatto un esempio. È proprio l'esempio dell'asticella. È proprio l'esempio dell'asticella, questo Yuga.
Comunque, abbiamo finito di parlare un po' del gioco. Direi che possiamo tirare un po' le conclusioni. Parleremo ancora di violenza nei videogiochi, magari in separata sede, semplicemente perché è un argomento molto ampio e ha bisogno di tanto spazio. E quindi ci vediamo tra poco dopo un po' di musica.
Questo era Death Race, un gioco che, come avrete sentito, è molto interessante per tutti i retroscena e il rumore che ha generato, proprio come le casse che facevano il rumore della macchina. Io ho deciso di dargli 6 macchine su 10, perché era il massimo a cui sono arrivato la prima volta che ho giocato a Death Race. È un gioco che ha fatto del suo scalpore la propria fortuna. Il gioco è, come avete sentito, semplice come gameplay. Guidiamo una macchina e investiamo gremlin, tra molte virgolette, come si può intuire. Però è un gioco molto importante, quindi io gli do 6 per il gioco in sé. Però, come poi passerò la parola anche ai miei compagni di questo episodio, daranno ancora di più per questo gioco, per l'importanza che ha avuto nel mondo dei videogiochi, un po' anche all'esterno del mondo dei videogiochi. Perché, essendo comunque iniziato come prodotto di nicchia, e parliamo degli anni 70, questo ha permesso al mondo dei videogiochi, a quelli che sviluppavano ma giocavano ai videogiochi, di uscire un po' allo scoperto, di essere un po' riconosciuti di più dalla società di quegli anni. Adesso i videogiochi sono conosciuti da tutti, sono approvati, sono mainstream, quindi tutti quanti veramente conoscono il mondo dei videogiochi, chi più chi meno, ma in questo caso qui l'importanza, penso, forse maggiore, non tanto anche per lo scalpore della violenza, è che se ne fosse parlato e quindi si fosse, in un certo senso, avvicinata all'opinione pubblica, per quanto negativa, visto il soggetto del gioco, proprio al mondo dei videogiochi, quindi importante proprio da quel punto di vista. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 pixel a questo gioco su 10, che sono quelli che formano la croce praticamente, perché ce ne sono pochissimi e va bene così. È un gioco figlio del suo tempo, 76, che ti fa veramente immedesimare in quel periodo giocandoci dal vivo. Oltre al fatto che abbiamo appunto elogiato il cabinato, elogiato il gioco, credo che il valore storico che ha, che ha appunto detto Yuga, viene accentuato anche giocandolo di persona. Giocandolo di persona ti senti come un ragazzino che ci giocava nel 76, quindi è un po' rivivere quello che adesso potrebbero essere i vostri genitori o i vostri nonni addirittura in alcuni casi. Questa cosa mi ha fatto molto pensare a quello che è il valore culturale del videogioco, e quindi questo gioco si merita sicuramente la sufficienza, qualcosina in più, per il valore che ha appunto all'interno del medium in generale. È un po' come quando uno va a vedersi un film muto, ma se lo guarda e poi rimane affascinato perché sta venendo riprodotto dalla macchina da presa che fa quel rumore caratteristico che senti, insomma, la rotazione della pellicola. Sono quelle sensazioni che non fanno parte della nostalgia per forza, ma fanno parte proprio dell'archiviazione storica, della cultura, ecco, del diffondere la cultura del videogioco, che secondo me ci sta tantissimo, perché poi, conoscendo questo tipo di giochi, riesci a vedere i giochi moderni in una maniera, in un'ottica completamente diversa, perché appunto si parte dalle basi per poi andare a costruire, ad evolvere. È una medium in continua evoluzione questo, e quindi va benissimo studiare il passato. E tu, Mike, che cosa ne pensi?
Devo dirvi, ragazzi, io forse sono un po' di parte, un po' perché tu hai citato la storia, no? Arcade Story racconta la storia dei videogiochi, e dopo tutti i videogiochi che giocano oggi i ragazzi sono partiti da quello che è nato in sala giochi, fondamentalmente. Io però a Death Race do ben 8 pietre tombali, perché in realtà Death Race è un'esperienza estremamente diversa, se vissuta tenuta ovviamente sul cabinato originale, è estremamente divertente, nonostante sia basica come esperienza, perché voglio dire il gameplay è veramente elementare, molto elementare, ma allo stesso tempo è tanto elementare quanto divertente giocando in due. Quindi si innesca una vera e propria gara tra player 1 e player 2 che è diciamo galvanizzata dal fatto di appunto di investire questi omini nello schermo, questi omini in bianco e nero, e vedere tutte queste lapidi che saltano fuori è veramente estremamente divertente. Mi collego al discorso che avete fatto voi sull'aspetto storico, non da meno il voto tiene conto anche di tutto quello che si è portato dietro la storia di questo videogioco qua, anche se devo dirvi con tutta onestà che giocandoci per la prima volta, nonostante quando ci ho giocato io paradossalmente ho raccolto tutte le informazioni su questo gioco prima di vederlo realmente, no, perché sapete io non sono in loco dove abbiamo noi la sede principale di Arcade Story, ma sono diciamo la costola distaccata, la costola piemontese di Arcade Story, però effettivamente sono riuscito ad apprezzarlo anche senza farmi condizionare dall'importanza storica di questo gioco, perché io proprio l'ho trovato estremamente divertente, ma tanto, e quindi questo è il motivo per cui do questo bel voto.
E per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete supportare il progetto dell'Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo tramite i link che troverete sul sito enciclopediadeivideogiochi.it per offrirci un caffè o, come preferiamo noi, una bella birra, che ci dà sempre l'energia necessaria per portarvi sempre una nuova pagina dell'enciclopedia e di questo bellissimo progetto.
E vi segnaliamo anche il gruppo Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi, lo trovate ovviamente anche sul sito, che è un gruppo di persone che sono sempre di più e sono appassionati di tutte quante le età, quindi venite lì a parlare di questo e di tanti altri giochi, e la cosa bellissima appunto che ci sono generazioni diverse che si mettono a confronto con la stessa passione per i videogiochi, passione che ha anche avuto il nostro ospite quando ci ha descritto questo gioco. Grazie Mike per averci aiutato a scrivere un'altra pagina, è sempre bello dire questa frase, ci rende molto orgogliosi. E dove ti possiamo trovare?
Beh, vabbè, innanzitutto grazie a voi. Sì, beh, la passione è quella che porta avanti un po', è la benzina che fa funzionare il progetto di Arcade Story, perché poi tutti noi, tutti i membri della squadra di Arcade Story sono tutti fondamentalmente degli appassionati di questo fantastico mondo che è il mondo degli arcade, no? Degli arcade originali. Dove potete trovarci? Potete trovarci praticamente ovunque. Arcade Story è su Facebook, è su Instagram, siamo su TikTok, siamo su YouTube, abbiamo un podcast che conduco io, quindi se scrivete Arcade Story potete liberamente accedere a tutti i nostri canali. Cioè abbiamo un gruppo Telegram, insomma siamo un po' ovunque come il prezzemolo.
Bene bene, troverete ovviamente il link da cliccare, almeno uno in descrizione, poi vediamo di smistarvi a vedere tutte le cose interessanti che produce Arcade Story.
Ragazzi, dimenticavo di dirvi una cosa, così vi lascio proprio con la chicca delle chicche, che questa cosa qua insomma l'ho avuta da fonti certe ed estremamente vicine alla Exidy. Nei giorni nostri, o meglio un po' di anni fa, quando John Romero fondò la ID Games, la ID Software, andò in banca a versare, insomma aprire il conto per la Software House, quindi diciamo alla nascita la ID, e parlando con la cassiera, c'era questa cassiera in banca, e la cassiera dice: ah, ma come mai decide di aprire un conto? E ha detto, e Romero rispose: ma ho aperto una società, una software house, faccio videogiochi. Sapete cosa gli ha risposto la moglie in banca? Le ha detto: ma dai, pensa un po', mio marito lavorava per un'azienda che faceva, programmava dei videogiochi per un'azienda di videogiochi. E allora Romero dice: ma dai, e quale azienda? E la commessa della banca gli rispose: la Exidy. Quindi è proprio la chiusura dell'avventura Exidy, che dopo tutto la salita e la discesa, poi alla fine il mondo è veramente piccolo, no? E quindi c'era questa curiosità.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Mike di Arcade Story.
Namaste and be brave. Pam 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 p
Fa 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 fa